Radio Pirata, la radio nella radio.
Ed eccoci come al solito ai posti di comando, ed eccoci al nostro timone, al timone di Radio Pirata, la radio nella radio. Io sono Gabriele, come ben sapete vi parlo di radio nella prima parte. Caroline, i Fortunes, prima canzone in programma su Radio Pirata, la radio nella radio, tema di Radio Caroline, ancora utilizzato dalla storica emittente, e proprio da qui possiamo partire, insomma, mi sembra il minimo. E ne dà traccia anche musicamemoria.com, un sito molto interessante dove viene riproposta anche lì la storia delle radio pirata, o le prime radio veramente libere. La prima vera radio libera europea nacque infatti dalla voglia di fare qualcosa di nuovo in quell'atmosfera effervescente della swinging London degli anni 60. Da lì un giovane irlandese, Ronan O'Reilly, che aveva già iniziato ad operare nel mondo della musica come appassionato di rhythm and blues e poi manager per un breve periodo anche dei Rolling Stone degli inizi e anche del bluesman Alexis Corner. Ecco, lui è un po' il papà, anzi sicuramente il papà di Radio Caroline. Il contesto del periodo era il monopolio assoluto dei mezzi di informazione, di questo già ce ne siamo occupati parecchie volte, non solo dal punto di vista musicale, ma spesso volentieri anche i contenuti venivano veicolati e appunto monopolizzati dai grandi network, dalle grandi radio. In questo caso il monopolio era detenuto dalla BBC, che costituiva per il mondo della musica una strettoia dalla quale passavano solo le trasmissioni sponsorizzate dalle grandi case discografiche, e i nomi che queste spingevano appunto venivano conosciuti tramite la BBC, gli altri invece no. In più era una radio che i giovani percepivano come vecchia e fuori dal tempo, questa BBC un po' troppo incravattata. Quindi un'idea geniale arrivò nella mente di O'Reilly. Venne a sapere che già da tempo in America una radio, Voice of America, trasmetteva da una nave per diciamo avere un'efficiente copertura, e che alcune piccole radio dell'Europa settentrionale come Radio Nord e Radio Veronica usavano lo stesso sistema per aggirare i divieti. E qui un altro tassello molto importante per le radio dei mari del nord: appunto il divieto di trasmettere veniva in qualche modo sorvolato ho portato in mare grazie appunto alle imbarcazioni, perché grazie ad un approfondimento legale Ronan cercò di capire appunto cosa si poteva fare e appurò che su una nave in acque internazionali le uniche leggi valide sono le leggi del paese nel quale la nave è registrata. Quindi ad esempio se una nave batte bandiera panamense e le leggi di Panama non vietano le radiotrasmissioni né recepiscono alcun accordo internazionale sulla radiofonia, tutto sarebbe in regola. Facendo 2 più 2, Ronan O'Reilly si rese subito conto di avere in tasca la soluzione ed un'enorme opportunità. Già altri stavano pensando a qualcosa di simile, ma lui partì in anticipo. Proprio all'inizio del 64 comprò una vecchia motonave in disarmo, la Federica, la riadattò e la dotò di un potente trasmettitore da 10 kW in onde medie, e poi la mise in mare con destinazione Mar dell'Irlanda. Tutto era pronto per il lancio. Il nome scelto per la radio era un omaggio alla figlia del presidente americano John Fitzgerald Kennedy, assassinato l'anno prima a Dallas, e la nave venne ribattezzata ovviamente Caroline. E fu la domenica di Pasqua del 1964, dalla nave ancorata al largo delle coste irlandesi, che cominciarono appunto le trasmissioni. Gli speaker, che avevano anche un po' di strizza, erano troppo emozionati, non se la sentirono di andare in diretta e registrarono un annuncio che passò alla storia, l'inizio delle trasmissioni, che diceva semplicemente "This is Radio Caroline on 199, your all day music station", e poi mandarono un pezzo, ovviamente un brano dei Rolling Stone. Quindi a mezzogiorno del 28 marzo 1964 Simon Dee e Christopher Moore iniziavano in questo modo le trasmissioni di Radio Caroline, proprio con questo annuncio registrato e con i Rolling Stone di Not Fade Away.
This is Radio Caroline on 199, your all day music station. We are on the air every day from 6 in the morning to 6 at night. The time right now is 1:12, and that means it's time for Christopher Moore.
Hello and happy Easter to all of you. This is Christopher Moore with the first record program on Radio Caroline. The first record is by the Rolling Stones, and I'd like to play it for all of the people who worked to put the station on the air, and particularly for Ronan.
Deve essere stata un'emozione incredibile, al punto tale che, come dicevo prima, Simon Dee e Christopher Moore, che abbiamo sentito nello storico annuncio di inizio trasmissione di Radio Caroline, non se la sentirono di andare in diretta, ma pre-registrarono appunto questo annuncio. Già nell'ottobre dello stesso anno, il 1964, Radio Caroline superava negli ascolti per fascia oraria la BBC, resisteva ai tentativi della stessa BBC e del governo inglese di far tacere le trasmissioni e faceva da apripista ad altre radio cosiddette pirate e anche ad un ritorno in forza delle radio private che trasmettevano dall'estero, come la famosa RTL 208, ovvero Radio Luxembourg, della quale ovviamente ce ne occuperemo più tardi. Negli anni seguenti Radio Caroline acquistò una seconda motonave, la Mia Amigo, che ancorò al largo delle coste dell'Essex. Le stazioni diventarono quindi due, Radio Caroline Nord, l'originale, e la nuova Radio Caroline South, coprivano ormai con queste due emittenti tutte le isole britanniche e anche la costa nord-occidentale dell'Europa. Non mancarono le avversità naturali e legali. La motonave Mia Amigo venne infatti disancorata durante una tempesta nell'inverno del 66 e si infranse sulla costa. L'equipaggio venne tratto in salvo, ma le trasmissioni dovettero essere interrotte per qualche tempo. Ma gli organizzatori riuscirono a noleggiare un'altra nave, la Città 2, utilizzata per le trasmissioni radio in Scandinavia e che era inattiva in quel periodo a causa delle condizioni atmosferiche avverse nel Mar Baltico. Dal punto di vista legale, invece, il governo inglese ottenne l'approvazione di una legge ad hoc per poter perseguire le radio pirata, il famoso e temuto Marine Broadcast Offence Act, che consentiva appunto di perseguire le stazioni che trasmettevano anche dal Mar dell'Irlanda e dall'isola di Man. Radio Caroline dovette emigrare nel Mare del Nord, dove il governo olandese non aveva ancora preso provvedimenti contro le radio offshore e riuscì così a continuare le trasmissioni, anche se da quel momento iniziava la sua fase calante, anche perché la BBC iniziava pochi mesi dopo le trasmissioni della sua nuova rete, Radio One, modellata sullo stile veloce e musicale delle radio pirata. 5 anni dopo, nel 1972, iniziarono a trasmettere le prime radio libere terrestri in Inghilterra e l'era delle radio sulle navi iniziava il suo declino. Dopo aver ottenuto con successo la licenza da Ofcom, Radio Caroline ha ora una frequenza in onde medie dei 648 kHz, pensate un po', utilizzata una volta dalla BBC World Service. La frequenza era una volta infatti utilizzata per ritrasmettere le trasmissioni verso l'Europa orientale. L'attuale boss di Radio Caroline, Peter Moore, ha detto che c'è stata un po' di ironia su questa frequenza, visto che appunto anni fa apparteneva alla radio, tra virgolette, nemica numero uno di Radio Caroline. La stazione fu fondata nel 64 per suonare musica pop tutto il giorno, in un periodo in cui le trasmissioni erano dominate dalla BBC e il pop, come dicevamo, veniva suonato pochissimo, solamente un'ora alla settimana. Radio Caroline è stata una delle cinque stazioni alla quale recentemente è stata concessa una licenza comunitaria da Ofcom per riprendere le trasmissioni on air. Il premio, ovvero questa concessione, arriva 50 anni dopo che la stazione è stata resa illegale, quindi pirata, sotto la legge famosa del 1967 di cui parlavo prima, quella sui reati della radiodiffusione marittima. La radio comunque, Radio Caroline, gode di ottima salute e vi invito anche a seguire le sue avventure sulla pagina ufficiale Facebook oppure sul sito radiocaroline.co.uk, visto che spesso e volentieri pubblicano anche video sulla loro attività e si può sentire sia in streaming che su questa frequenza, per i più fortunati chiaramente, dove la zona è coperta dei 648 kHz. Siamo a metà degli anni 60, abbiamo parlato della leggendaria Radio Caroline, di cui ovviamente in passato abbiamo ampiamente descritto la storia che è stata anche descritta, lo ricordo nuovamente, in un film molto bello, se volete vederlo, I Love Radio Rock, che è un po' romanzata, ma è comunque la storia della famosa nave e della famosa radio. Tornando a parlare di radio importanti, di quelle che hanno fatto la storia, RTL 208 Radio Luxembourg, un altro pezzo di storia della radio, attiva già dal 1933, è stata, se non la prima, certo la più famosa e seguita radio privata europea, di proprietà non di un governo ma di finanziatori francesi, puntava al più interessante bacino d'utenza del periodo tra le due guerre, ovvero quello rappresentato dal paese più ricco d'Europa e del mondo allora, cioè la Gran Bretagna. Nominalmente inizialmente trasmetteva per il piccolo stato del Lussemburgo, ma invece di una stazione in onde medie a bassa potenza, utilizzava le onde medie e lunghe con trasmettitori di grandissima potenza, per riuscire a coprire i territori inglesi, tedesco e francese. Le più interessanti ed innovative erano ovviamente le trasmissioni musicali in inglese. Il governo inglese e la BBC protestarono per la violazione dei patti bilaterali sulla radiofonia, ma le trasmissioni non cessarono e la radio rimase tra le più ascoltate fino allo scoppio della guerra, durante la quale le trasmissioni ovviamente cessarono. Dopo la guerra ripresero negli anni 50 e Radio Luxembourg ebbe un forte ritorno con l'esplosione delle radio libere come Radio Caroline o Radio Atlanta, costituendo un'ulteriore alternativa ed orientandosi maggiormente verso la musica. Trasmettendo in onde medie dal continente, Radio Luxembourg era ricevibile in qualche modo anche in Italia, a differenza purtroppo di Radio Caroline, ed era quindi la radio più popolare tra i musicisti italiani dell'epoca che volevano stare al passo con il centro del mondo musicale, l'Inghilterra. La frequenza del programma in lingua inglese era 1440 kHz in modulazione d'ampiezza, pari a 208 metri di lunghezza d'onda. La potenza di trasmissione era di 1300 kW e rendeva la stazione di Marnac, l'impianto privato più potente d'Europa, ricevibile facilmente anche in Italia a partire dalle ore serali. Era ascoltatissima soprattutto dai giovani per la programmazione d'avanguardia, ben diversa dagli allora programmi delle radio pubbliche europee e anche della nostra italiana. Gli speaker, dalle voci ben impostate, annunciavano i più notevoli successi discografici europei e quelli che sarebbero stati, grazie a questa emittente, diventati tali. Le antenne dell'impianto di Marnac sono state abbattute l'11 febbraio 2016. Radio Luxembourg cessò le proprie emissioni nel 1992, entrando definitivamente nel mito. Le ultime parole di Mike Hollis si trovano su YouTube. Questo invece è uno storico annuncio del famosissimo Bob Stewart.
This is Radio Luxembourg AM and FM. And so we come to the end of our programs in English for this morning. We sincerely hope that you've enjoyed the music you've heard and that you'll rejoin us again this coming evening. We broadcast with an omnidirectional power of 1,300,000 watts AM on 208 meters, 1440 kilohertz in the medium wave band. Radio Luxembourg can also be heard at 49.26 meters shortwave. And our FM frequencies are 88.9, 92.5, and 97. On behalf of the staffs both in Luxembourg and London, this is Bob Stewart, wishing you God's blessing and peace. And a good night and good morning, wherever you may be.
Si parla dunque di radio offshore, più o meno in parallelo con la vicenda di Radio Caroline, che rimane sicuramente la più influente ed ascoltata delle radio libere del periodo. Altre radio scandinave ed olandesi hanno operato da navi ancorate nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, sfidando sia le regolamentazioni dei vari paesi, come abbiamo visto prima, sia le avverse condizioni atmosferiche e le difficoltà logistiche, perché anche questi due aspetti non sono da sottovalutare. Le prime radio offshore erano dirette ai paesi scandinavi e le prime in assoluto dovrebbero essere Radio Merkur, che trasmetteva in danese, poi in seguito anche in svedese, e Radio Sid in svedese, che irradiavano già nel 1958 dalle navi Cheetah, un piccolo peschereccio, e Cheetah 2, quest'ultima usata, come ho detto prima, anche da Radio Caroline, dopo il naufragio della sua nave Mio Amigo, veterana della radiofonia offshore. Nel 1960 iniziava le trasmissioni fuori dalle acque territoriali olandesi, che avevano un'estensione minore della norma, le famose 3 miglia, la storica Radio Veronica, che avrebbe trasmesso fino al 1965, poi dopo un cambio di nave dal 1965 a buona parte degli anni 70. Radio Veronica trasmetteva in olandese e dal 1965 anche in inglese. Interessante la storia di Radio Veronica perché si intreccia in qualche modo con quella della radiofonia italiana, attraverso le vicende di un noto disc jockey protagonista delle radio italiane e su Radio Monte Carlo, su RTL 102.5, ultimamente se non sbaglio, su Radio Norba, il grandissimo Federico l'olandese volante, che mentre studiava ad Amsterdam lavorò a Radio Veronica dal 1969 al 1971. La diretta era simulata, le motonavi attrezzate con i trasmettitori recuperati da altri scopi, erano solitamente navi da pesca o mercantili di non grande stazza, a volte erano prive dei motori e quindi solo ancorate, diciamo che erano delle delle chiatte buttate nell'acqua. Passavano da una radio all'altra, cambiavano nome e nazionalità per eludere appunto le varie trappole legali e ne condizionavano sia le vicende che il funzionamento. Non tutte le navi erano abbastanza grandi da contenere veri e propri studi di trasmissioni e ospitare gli speaker. Così le trasmissioni spesso venivano registrate in anticipo sulla terraferma e portate via mare con idrovolanti alla nave, dove erano imbarcati soltanto i tecnici addetti alle trasmissioni. Ed era utile anche per eludere i molti divieti sulla radiofonia sulla terraferma. Gli speaker infatti erano a posto perché non trasmettendo non violavano alcuna legge, mentre le trasmissioni fuori dalle acque territoriali non erano perseguibili poiché fuori appunto dalla giurisdizione di qualsiasi governo. Anche se poi, come successe a Radio Veronica nel 1960, i nastri vennero bloccati dalla dogana e i proprietari, furbissimi, utilizzarono un piccolo aereo dal quale venivano lanciati e lasciati cadere sulla nave i nastri registrati. Davvero geniali. Parlando di radio pirata, abbiamo parlato spesso del Mare del Nord. L'area del Mare del Nord era comunque ideale per la radiofonia pirata perché baricentrica rispetto ad una vasta area densamente popolata e ricca che comprendeva Londra, Parigi, Amsterdam e Anversa in un raggio di soli 200 km e perché le leggi olandesi erano le meno restrittive e anche perché il mercato della musica e della pubblicità in particolare in Olanda era assai ricco e costituiva quindi una buona base. Quindi questo sottolinea l'importanza del Mare del Nord come zona di emissione. Così quest'area fu usata anche da altre importanti emittenti dell'epoca come Radio London in inglese, la concorrente di Radio Caroline negli stessi anni, Radio Antwerpen belga, trasmetteva dal 1962, Radio North Sea International che era in forte competizione con Radio Veronica al punto di registrare un episodio di vero e proprio attacco alla sua nave, del quale si è sempre sospettata quest'ultima come mandante. Radio North Sea International era nota anche al di fuori dei confini olandesi. Le radio pirata degli anni 60 avevano tutti scopi commerciali, puntavano quindi a raccogliere pubblicità e per farlo dovevano offrire al pubblico i contenuti più facilmente accettabili e più ricercati. Non erano quindi in generale molto innovative nel linguaggio e nella musica proposta, avevano però meno vincoli delle radio pubbliche dell'epoca, come programmi culturali o didattici o notiziari estesi, e in questo modo acquisivano un'immagine più fresca e in molti casi avevano davvero un grande successo. Basti pensare che Radio Mercur arrivò a 2,5 milioni di ascoltatori tra Danimarca e Svezia. Non erano dunque le radio a inventare il nuovo linguaggio e l'innovazione nei costumi, ma erano quest'ultimi a trovare nelle radio, e in particolare in Radio Caroline, un mezzo per comunicare. A questo punto il circolo si è messo in moto e le radio stesse sono diventate motore di un'innovazione, diffondendo le nuove mode musicali e non. Nonostante il successo c'erano anche molte difficoltà di gestione, in presenza di continui tentativi di chiusura dalle varie autorità, condizioni naturali avverse, margini economici non sempre ampi e costituivano dunque un impegno davvero notevole. Di conseguenza molti dei protagonisti hanno via via passato la mano, anche se altri subentravano e il panorama delle radio private nel nord Europa si è mantenuto stabile fino alla fine dei primi anni 70, anche se con un ruolo via via più marginale, in presenza soprattutto di radio pubbliche più attente al mutare dei gusti del pubblico e per alcuni paesi di radio commerciali, anche se ufficiali, dei paesi confinanti. Dopodiché nei vari paesi europei sono iniziati i tentativi di sottrarsi al monopolio direttamente sulla terraferma, e la liberalizzazione dell'etere è diventata realtà nei principali paesi, Italia compresa, rendendo quindi inutile lo sforzo necessario per trasmettere offshore. Alcune radio, come ad esempio Radio Veronica, non hanno fatto altro che migrare sulla terraferma, continuando a trasmettere. Le autorità dei vari paesi, verso cui le radio irradiavano, quindi Gran Bretagna, Danimarca, Svezia e Olanda, non hanno mai tollerato la palese violazione del monopolio, allora operativo in tutta Europa, a differenza degli USA. Ci sono stati diversi sequestri, sia in terraferma che sulle navi, tentativi di blocco dei materiali registrati, controlli dell'effettiva nazionalità delle navi e il loro successivo sequestro. E infine la già citata legge inglese che ha ridotto la possibilità di collocazione delle trasmittenti. Non sono mancati neanche i disturbi pilotati dalle trasmissioni, con emissioni potenti sulle stesse frequenze, un fenomeno conosciuto come jamming. I tentativi più decisi sono però stati fermati dalla popolarità di molte radio e quindi dall'impopolarità degli interventi. Questo è stato soprattutto il caso dell'Olanda, il paese europeo dove le radio offshore hanno avuto la vita più lunga. Parlando di radio pirata in Italia, l'argomento è abbastanza corto e, se vogliamo, piuttosto inutile. La diversa conformazione geografica rendeva meno interessante l'escamotage della trasmissione da una nave. Per raggiungere le principali città sarebbe stata necessaria una potenza davvero notevole, o addirittura non sarebbe stato possibile per la presenza delle catene appenniniche. Il mare Tirreno, troppo profondo, non consente poi di ancorare le navi al largo con la necessaria sicurezza, e anche Napoli era preclusa. Tra l'altro, all'epoca era un'importante base USA ed era improbabile che qualcuno abbia solo pensato di irradiare davanti al punto di attracco delle principali portaerei del Mediterraneo. L'unico punto geografico favorevole era rappresentato dall'Adriatico, che al largo di Rimini e della Riviera Romagnola ha fondali bassi e almeno durante l'estate garantisce una quantità adeguata di pubblico potenziale, e qui ci si ricollega ovviamente al mercato della pubblicità. Qui infatti sarebbe brevemente vissuta nell'estate tra il 1968 o 1969 una radio pirata offshore che trasmetteva programmi satirici non censurati e musica dalla micronazione chiamata l'Isola delle Rose. Di quest'isola abbiamo già parlato in Radio Pirata, la radio della radio, l'isola fondata da un certo ingegner Rosa, costruendo una piattaforma artificiale o forse acquisendone una non più funzionante per l'estrazione di gas naturale, ovviamente fuori dalle acque territoriali, con l'intenzione di aprirvi delle sale da gioco e altre attività extraterritoriali. Sicuramente sull'isola sono stati emessi dei francobolli, ma non si hanno però conferme dell'attività radiofonica. Naturalmente le autorità, prontamente intervenute, hanno prima chiuso e poi smantellato la struttura non protetta da alcuna legge internazionale. Beh, preciso ancora e specifico che la situazione radio pirata in Italia riguardava in particolare le famose radio offshore che, come abbiamo sentito prima, nel nostro territorio non avrebbero questa grande fortuna, mentre di radio pirata in onde corte e in onde medie ogni tanto, soprattutto nel fine settimana, qualcuno fa capolino e si diverte a mettere buona musica, a mettere programmi un po' vogliardici, insomma, a farci passare qualche ora abbastanza serena e divertente. Ma occupiamoci di radio pirata serie e ci spostiamo in Inghilterra e in particolare nella città di Londra. La dura guerra tra la polizia inglese e le stazioni radio pirata viene raccontata in un documentario intitolato Drowned City, un'intervista realizzata da Antonia Oettingen su noisy.vice.com ci porta a conoscenza di questo documentario, di questo docufilm che si trova appunto in internet in inglese, molto interessante soprattutto per le immagini, perché si vede veramente le persone che rischiano grosso. C'è chi sale sui tetti dei palazzi per collocare le antenne, c'è chi si fa fare pezzi di antenna, pezzi di attrezzatura appunto in qualche laboratorio semiclandestino. È davvero una cosa appassionante, una vicenda molto appassionante legata a Londra, città che, come dicevo qualche minuto fa, soprattutto negli anni 90 ha visto un numero incredibile di emittenti pirata. Nella sola Londra se ne contavano circa 600. Erano un po' i primi tempi della jungle, del drum and bass. Tante radio appunto nascevano con la volontà di passare un genere musicale o più generi musicali che non avevano spazio all'interno delle classiche radio, diciamo, ufficiali. E Faith Millan e Andrea Gellardin sono i due registi di questo documentario. Dicevo, c'è questa interessante intervista che ho letto appunto su questo sito, dove Faith, una dei registi appunto, ha rilasciato che l'idea del film è nata quando suo fratello è stato arrestato perché aveva fondato una radio pirata. Questo ci fa capire appunto la serietà della situazione. Vai in galera, cioè non è che ti dicono ma guarda bello, hai fatto una cosa che non si fa, cerca di non farlo più. No, lì ti ingabbiano. Il suo processo è durato 2 anni, per tutto quel tempo è stato in libertà provvisoria e poi hanno iniziato a contattare persone per il film e hanno scoperto che molti di loro avevano sentito parlare di lui, di questo fratello di Faith e del suo processo. Andrea invece, volto che si vede appunto anche in questo documentario, spiega che ci è voluto un po' per avere la fiducia dei pirati, ovviamente, perché non è così semplice portare il volto, soprattutto di certe persone che chiaramente realizzano qualcosa di illegale, ma ci sono riusciti, chiaramente a volti coperti con passamontagne, giubbotti, eccetera, per non far riconoscere chiaramente le persone titolari, tra virgolette, di queste radio. Le loro richieste, le richieste dei pirati, comunque erano abbastanza semplici, quelle appunto di non essere d'impaccio, soprattutto durante le riprese di questo documentario, e di non svelare la loro identità. Detto ciò, continua Andrea, abbiamo dovuto scompigliare ogni nostro piano perché i pirati avevano delle tempistiche tutte loro, sempre in ritardo e qualche volta nemmeno si presentavano agli appuntamenti. Questo è un po' il modo di lavorare che credo abbia messo a dura difficoltà anche la squadra di operatori, cameraman e quant'altro. Tutte persone che hanno lavorato questa produzione, addirittura chi affittava la strumentazione pro bono, quindi non hanno guadagnato nulla, ma la voglia era appunto quella di far conoscere questo fenomeno a Londra gratuitamente, quindi queste persone hanno dato la loro collaborazione per girare appunto questo documentario. Faith continua raccontando che suo fratello ha parlato più volte di quelle che addirittura facevano lavori diurni tipo banchieri e la notte si trasformavano in pirati DJ. Alcuni pirati, più che altro quelli che si occupavano di posizionare le antenne, ad esempio di giorno, lavoravano come elettricisti ed è un modo proprio per sfruttare appieno le potenzialità del proprio mestiere. Nella serie sono lì che tiro un po' di fili, sistemo qualche cabina elettrica, già che ci sono, colloco un'antenna su un tetto di un palazzo. Durante le riprese hanno incontrato anche dei promoter di club, dei proprietari di locali, taxisti, insegnanti di danza, idraulici, segretarie e anche uno che gestiva un'agenzia di pompe funebri. Addirittura gestire una radio pirata comunque non è una cosa facile, è una cosa che succhia un sacco di tempo, di energia e anche molti investimenti. Sui perché delle radio pirata, Andrea dice che alcuni pirati lo fanno così per far conoscere alle etichette e ai promoter un certo tipo di musica. Non bisogna però dimenticarsi che le radio legali seguono la programmazione delle radio pirata per sapere appunto cosa c'è di nuovo in giro e per avere un'idea del vero mercato della musica. Quindi il fenomeno delle radio pirata a Londra ha anche questa funzione, cioè quella di mettere a conoscenza le radio ufficiali di quello che è effettivamente l'humus, la musica, quello che la gente appunto vuol sentire. Faith continua in questa intervista dicendo che quello che è positivo in fin dei conti è che molti pirati che hanno incontrato si sentivano molto bene nell'ambiente della loro radio, parlavano dei propri colleghi come di una famiglia e prendere parte ad un progetto di questo genere significa essere parte di qualcosa, una cosa che ti rende sicuro, che ti dà responsabilità e che ti fa crescere. Effettivamente dalle immagini e dai dialoghi che si sentono e si vedono appunto in questo documentario, diciamo che l'atmosfera è proprio quella. Faith racconta inoltre che la vita di un pirata consiste essenzialmente nella lotta contro le regole prestabilite e in un certo senso prendersene anche gioco, fregarle, insomma detto proprio in parole povere. Di solito chi lavora così deve essere sempre un passo più avanti rispetto alle autorità, quindi deve avere un sacco di fantasia oltre ad essere uno stratega. Andrea ad esempio ricorda anche la situazione delle comunità minoritarie, di cui in questo documentario, Drowned City, si parla brevemente. Queste comunità prendono parte attiva alla creazione e allo sviluppo delle radio pirata. C'è una volontà molto forte di appropriarsi delle nuove tendenze, un desiderio di rivalsa nei confronti della società che schiaccia appunto le minoranze. Faith prosegue spiegando che quello che interessa, soprattutto quello che interessa ai pirati, è che vogliono essere riconosciuti semplicemente per quello che fanno, per il tempo, per il denaro e per lo sforzo che investono nel loro progetto. Allo stesso tempo però non vogliono farsi castrare, cioè non vogliono rientrare nelle maglie della legge. L'illegalità è una parte essenziale della radio pirata. Se queste persone facessero base su una piattaforma legale che permettesse loro di mantenere ogni singola parte del loro lavoro intatta, forse potrebbe funzionare. Ma il gusto non sarebbe più quello. Un po' il caso di Rhymes FM. Hanno trovato il modo di dar loro una licenza ed è ora diventata una piattaforma comunitaria legale, una cosa che non è molto distante da una radio pirata, anche se, diciamo, dall'aspetto pure passionale di acqua sotto i ponti ne passa. Andrea parla anche dell'aspetto tecnico. Un emittente FM portatile dice che non è cara ed è anche facile crearla o trovarla già assemblata. Poi hai bisogno di un tetto abbastanza alto, le torri sono l'ambiente ideale per la trasmissione. Ad esempio, dice, un emittente da 40 watt su una torre può diffondere un raggio per circa 60 km. Poi devi trovarti DJ, riempire lo spazio e creare appunto la radio su misura. Faith in conclusione spiega anche il perché si è passati da circa 500 stazioni attive negli anni 80 a circa circa una cinquantina, un centinaio attuali appunto. La musica dance e la musica underground inglese hanno trovato la loro collocazione nel circuito mainstream, dopo essersi fatta le ossa nelle radio pirata. Le radio legali hanno iniziato ad interessarsi a questo tipo di musica e a prendere a piene mani spunto dal repertorio delle radio pirata, contattando i loro DJ e diffondendo anche i propri pezzi di trasmissioni. Oggi la musica underground anglosassone è popolare. Ci sono radio come BBC One Extra e Capital Extra che trasmettono appunto questo tipo di musica. All'epoca però, negli anni 90, non c'era scelta. Per avere accesso a certi tipi di musica dovevi ascoltare, continua Fate, semplicemente le radio pirata. Ora continua, c'è anche internet, ci sono nuove piattaforme per ascoltare la musica e l'evoluzione tecnologica ha reso un po' più flebile la cultura delle radio pirata. Anche se, sottolineo, il numero di emittenti pirata appunto presenti a Londra è davvero notevole. Vi segnalo appunto questa intervista nell'edizione integrale realizzata da Antonia Oettingen su noisy.vice.com. Si parla appunto di questo interessante documentario dove si vede appunto veramente cosa combinano i ragazzi per cercare di dar voce a voci minoritarie e soprattutto alla musica che di solito non passa in altre radio.